La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Apriamo il nostro cuore al Signore, chiediamogli umilmente l'educazione dei nostri sentimenti, dei nostri affetti, che siano educati e corretti dalla sua carità.
Rompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore consola il suo popolo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro il Signore Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Parola del Signore. C'è una parola nella prima lettura di Ezechiele che ci fa riflettere quando appunto il Signore si erge contro la sua nazione santa che è Gerusalemme e si mette contro, visto che tu sei diventata più ribelle di tutte le nazioni che ti circondano, anch'io farò verso di te quello che non ho fatto verso nessun'altra nazione. Fa impressione, no? È un linguaggio quasi antropomorfico, come per dire io mi metto contro di te, io ti ho creato e io mi metto contro di te. Tu sei così ribelle che io non ho visto questa ribellione in nessun altro popolo. Io ti ho curato, io ti ho fatto del bene, ti ho ripreso, ti ho rialzata, ti ho lavata, ti ho vestito, ti ho fatto una regina e tu mi hai tradito mille volte. Nessun'altra nazione pagana ha osato fare quello che tu hai fatto nei miei confronti. Infatti bisogna essere amati tanto da Dio anche per essere ribelli. Si è ribelli profondamente a che cosa? Si è ribelli a qualcosa che dà la vita, che è amore. Una persona che non è amato, secondo me, non sa neppure che cos'è la ribellione. A chi si ribella? Bisogna essere figli primogeniti, figli accarezzati da Dio per conoscere la ribellione, no? Sembra un paradosso, è un paradosso, ma è così. Qual è il figlio che fa tanto male alla madre? È il figlio che è stato tanto amato. È il figlio che fa male alla madre e al papà perché non lo capiscono, no? Ma come, ti abbiamo amato tanto? E non si rendono conto che proprio in quell'amarlo tanto creano la possibilità della ribellione, che non deve essere facilitata, però è possibile, no? La ribellione è un grande mistero. Comunque Israele si è ribellata, la nazione santa, e quindi possiamo anche accettare che questo possa capitare anche a noi. Non quando siamo cattivi, ma quando siamo buoni. È possibile ribellarsi. È un grande mistero questo. Ma dobbiamo accettare anche che Dio, cioè il suo spirito, lotti contro di noi. In effetti, quando noi ci allontaniamo dai comandamenti, lo Spirito Santo lotta contro di noi, che è lo Spirito di Dio. Dio lotta contro di noi, contro cioè quella perversione, contro la ribellione al Padre. E quindi come lotta? Lotta lo Spirito Santo, perché no, lo Spirito Santo difende il nome di Dio, perché è amico di Dio, è amico del Padre, è amico del Figlio. Quindi se noi viviamo in maniera non conforme, lo Spirito lotta, brucia dentro di noi. Ci fa capire, no, che non va bene la vita come l'abbiamo presa. E così anche questa parola è tanto bella, no, di Ezechiele, che ci dice: ma come mai vi siete ribellati così tanto? Come mai? Perché vi siete ribellati? E poi il salmista, no, che risponde: nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. La mia voce sale a Dio perché mi ascolti. È bello, no, che il salmista dice: nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Quindi questa punizione di Dio crea anche angoscia. E l'anima mia rifiuta di calmarsi addirittura. Quando ci sono questi momenti, no? Anche noi sperimentiamo: nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Chi è che cerca il Signore? È il Signore stesso che dentro di noi apre una strada nuova, no? Nel momento dell'angoscia lo Spirito Santo dentro di noi apre una strada nuova. Quindi quella che si chiamava la punizione di Dio misteriosamente diventa una strada nuova. Quindi se noi diciamo che Dio punisce in senso afflittivo, questo non è corretto, Dio non fa così. Ma se noi diciamo che Dio punisce nel senso ordina, si serve delle cose che ti capitano per farti crescere, allora si può dire che Dio punisce. Ma non nel senso che ti affligge per affliggerti, è che permette che anche attraverso la sofferenza tu possa crescere, no? E per questo nella sofferenza, notte e giorno tu preghi, nell'angoscia notte e giorno tu preghi, no? Quell'inquietudine che non ti fa dormire la notte, non riesci a riposare. A chi non è capitato? Pensate, un uomo tanti anni fa, tanti secoli fa, pregava così: nel giorno delle mie angosce io cerco il Signore, nella notte le mie mani sono tese e non si stancano, l'anima mia rifiuta di calmarsi. Ecco, potreste scriverla voi questa preghiera, no? Ognuno di voi ha pregato così, e magari diceva: questa non è preghiera, perché... E invece proprio questa è preghiera. A volte il corpo prega e noi non ce ne accorgiamo. A volte il corpo prega anche quando sta male, si agita. È una preghiera, non bisogna prendere un rilassante. È una preghiera, non bisogna prendere una tachipirina. È un rilassante. No, la preghiera prega, il corpo si agita, non trova riposo. perché c'è qualcosa che lo agita dentro. Ed è proprio quello che noi uomini, forse occidentali, abbiamo perso il contatto anche con il corpo. Tacitiamo tutto, no? Pensando che un uomo felice è un uomo che non ha problemi, manco per sogno. Dio ti dà, permette i problemi, ti dà a lui i problemi anche, te li dà, perché tu diventi vero, ti fa crescere, ti fa capire. E quindi dovremmo ringraziare il Signore, no, per questo, e anche per le tribolazioni. E ringraziamolo come ha fatto il Signore, insomma, no? Che lui è venuto, e qui c'è un contrasto nel Vangelo molto forte, no? Siamo abituati. Gesù, cercano di farlo morire e nel frattempo Gesù fa solo del bene. Cercano di farlo morire e lui fa solo del bene. Quindi, e poi Matteo fa capire appunto che questo Messia, il Messia, incarna la profezia di Isaia, no? Questo servo misterioso che viene a compiere perfettamente la volontà di Dio. Quindi lui non trascura niente questo. Gesù viene e non spegne neppure una fiamma smorta. Nel senso che quando Gesù si presenta al mondo, Gesù non viene spazzando via quello che c'è di umano, quello che c'è anche. Addirittura lui anche le fiamme, anche quelle piccole cose che ci sono, le valorizza, no? Poi non si fa sentire per la sua forza, cioè lui non si manifesta schiacciando gli altri, come ci piacerebbe a noi cristiani qualche volta, no? Invece che Gesù si manifesti con una potenza invincibile, come ci piacerebbe un Dio che dimostri nel tempo che le altre religioni non sono quelle vere. Come ci piacerebbe un Dio così? Ma un Dio così non è questo Dio qui. Finché siamo in questo mondo qui, il nostro Dio non si manifesterà con questa forza schiacciante. Piuttosto si manifesterà come un Dio che compie la giustizia misteriosamente, quindi vive con gli altri, vive con noi e si lascia anche umiliare. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spegnerà una canna già inclinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Quindi dove trionfa la giustizia? Nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Quindi c'è un aspetto anche redentivo, se volete espiatorio, nella nostra vita di Chiesa. Cioè, noi non siamo quelli che devono andare a dire siamo i più bravi, perfettamente il contrario, noi dobbiamo espiare la giustizia dei nostri peccati e quelli di quelli che ci ha preceduto. Se il Signore ha fatto così, noi siamo il corpo di questo capo. Cioè il Signore, lui è il capo, ha vissuto così, noi siamo il corpo, quindi anche noi, capite adesso? Per questo io capisco tante persone che sono, vorrebbero dire, ma perché non diciamo che siamo i più bravi? Ma perché Gesù ha fatto così. Gesù non ha detto che era il più bravo. Però nella sua vita ha completato la giustizia. Cioè, e così anche noi, anche la Chiesa oggi, sta vivendo questo, no? È la profezia di Isaia. Siamo uniti al capo, quindi viviamo quello che il Signore ha vissuto. Ma con la certezza, ecco, che siamo mandati da Dio, quindi abbiamo questa segreta speranza, no? E poi il Signore, come abbiamo letto nel Vangelo, consola di gioia il suo popolo. Misteriosamente, se siamo uniti a Gesù, Gesù ci fa sentire questa consolazione, no? Che è la consolazione di chi fa la volontà di Dio. Non è una consolazione umana, è una consolazione profonda. È una consolazione che non ti può strappare nessuno, perché sei unito a Gesù. E quindi in questo tempo di avvento non, proprio sta nascendo, sentite dentro di noi una speranza, si rafforza. E per questo la Chiesa ci ha detto: non lasciamoci irretire dalle cose di questo mondo, perché desideriamo l'incontro con Dio. Desideriamo questo incontro, no, che ci dà pace e speranza.
Preghiamo. Noi che siamo stati commensali alla cena di Cristo, nutriti del suo corpo e del suo sangue, ti chiediamo, oh Dio, di rinsaldare il nostro spirito di carità, perché possiamo vivere ogni giorno come veri fratelli nel Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Amen.